Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Il capitale proprio delle grandi banche va rafforzato, ma non come chiede il governo. La Commissione degli Stati ammorbidisce la Lex UBS. Vietare il velo islamico ad allievi e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Il Gran Consiglio zurighese approva una proposta dell'UDC. A 30 anni di distanza, prima condanna per l'omicidio di Tupac Shakur, celebre rapper ucciso nel 1996, il colpevole è l'ex leader di una gang. Le banche di importanza sistemica devono essere soggette a norme più severe in materia di copertura. Lo ha deciso la Commissione dell'Economia e dei Tributi del Consiglio degli Stati, che tuttavia frena rispetto agli obiettivi del governo, facendo segnare un punto a favore di UBS. I dettagli con Marzio Minoli.
UBS non sarà costretta ad aumentare il capitale proprio di 20 miliardi di dollari tramite nuove azioni, ma solo per la metà. L'altro 50% potrà essere coperto con emissioni di obbligazioni AT1. Questa è la raccomandazione della Commissione Economia e Tributi del Consiglio degli Stati, con un voto di 10-2 a favore della soluzione proposta. Il Consiglio federale chiede a UBS di coprire integralmente con capitale proprio le sue partecipazioni nelle filiali estere, in modo da far fronte ad eventuali problemi senza dover ricorrere ad aiuti statali. Sul tavolo delle trattative sul come farlo c'erano diverse possibilità e la Commissione degli Stati ha deciso per la via più morbida. Le obbligazioni AT1 dunque diventerebbero capitale proprio in grado di assorbire eventuali perdite e con il rischio che vengano azzerate. Ecco perché sono strumenti che pagano una cedola molto alta e sono rivolte a investitori qualificati. Nonostante siano molto onerose per UBS, questa soluzione eviterebbe che gli azionisti vengano diluiti. In parole semplici, emettere nuove azioni abbassa la quota di partecipazione degli azionisti attuali, cosa poco gradita a UBS e agli azionisti stessi, sempre che non sottoscrivano le nuove emissioni. Ora si dovrà attendere come proseguirà l'iter legislativo con le discussioni in Parlamento. Una decisione definitiva dovrebbe arrivare nel corso del 2027.
La compagnia assicurativa Swiss Life prevede di tagliare circa 600 posti di lavoro entro il 2028, questo sia in Svizzera che all'estero. Gran parte delle soppressioni, precisa un comunicato, avverrà attraverso fluttuazioni naturali. Attualmente l'azienda conta circa 11.000 dipendenti. Il Gran Consiglio zurighese ha accettato una mozione che vuole vietare il velo islamico ad allievi e insegnanti in tutte le scuole dell'obbligo. Ce ne parla Laura Digga.
Nessuna oppressione delle donne e delle ragazze nelle scuole e negli asili, recita così la mozione discussa ieri in Parlamento zurighese e promossa dall'UDC Tobias Infortuna. Per lui il velo islamico è segno di disparità. La scuola, dice, deve essere libera da interpretazioni dettate da religioni o ideologie che facciano intendere ai bambini che per le donne valgano regole diverse rispetto agli uomini. Idee respinte dal partito del centro e dalla sinistra. Dice di voler proteggere donne e ragazze, ha esortato la socialista Mandy Abushok. In realtà la mozione non parla di norme sull'abbigliamento o di simboli religiosi in generale. Va contro una minoranza ben precisa, le donne musulmane. Libertà, aggiunge, non significa che sia lo Stato a decidere quale donna viva nel modo giusto. Libertà significa lasciare le donne stesse decidere. Il divieto di indossare il velo per alunne e insegnanti è stato accettato dopo un lungo dibattito e un voto risicato. Il governo cantonale deve ora elaborare un progetto di legge entro 2 anni. Al momento nessun cantone vieta agli allievi di portare simboli religiosi a scuola. Il canton Ginevra è l'unico finora ad avere questo divieto rivolto agli insegnanti, ma il dibattito è attualità in altri cantoni. Di recente nel canton San Gallo si è voluto andare nella stessa direzione. Ad Argovia invece il divieto sarà rivolto agli allievi minori di 16 anni. Ne sentiremo parlare nei prossimi anni.
Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha dato luce verde al proseguimento dei lavori di costruzione del controverso Salone delle Feste della Casa Bianca, un'opera da 400 milioni di dollari che secondo i piani dovrebbe essere completata nel 2028. Da Washington, Andrea Vosti.
La Corte Suprema fa un altro regalo a Donald Trump.
Con voto 5 contro 4, il presidente della Corte, John Roberts, infatti schierato con le tre giudici liberal. La massima istanza giudiziaria ha stabilito che i lavori di costruzione del Salone delle Feste possono andare avanti.
Breaking news from the Supreme Court. In a 5-4 decision, the court is allowing construction on Donald Trump's ballroom to proceed while legal challenges play out.
La Corte non è entrata nel merito della questione, cioè se il presidente avesse o meno l'autorità per demolire un'area della Casa Bianca per erigere la sua controversa ballroom. La sentenza invece ha decretato che il querelante, il Fondo Nazionale per la Conservazione del Patrimonio Storico, non aveva l'autorità per intentare la causa contro l'amministrazione e chiedere lo stop ai lavori. Un'argomentazione legalistica, quindi. Lo stesso John Roberts, unendosi al dissenso delle tre giudici liberal, ha scritto che senza l'autorizzazione del Congresso la costruzione del nuovo edificio è probabilmente illegittima. Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha ovviamente esultato per la decisione della Corte. Quando sarà completato, nell'estate del 2028, il Salone delle Feste della Casa Bianca sarà una delle opere più grandiose mai realizzate a Washington, ha scritto il presidente statunitense. Trump ha quindi affermato che l'opera sarà finanziata interamente da privati e aziende, quindi un regalo per i contribuenti americani. Una tesi questa smentita da varie inchieste giornalistiche.
E restiamo negli Stati Uniti, a 30 anni di distanza dall'omicidio del rapper statunitense Tupac Shakur, ucciso a Las Vegas nel 1996, è arrivata la prima condanna. Sentiamo Camilla Camponovo.
Fatal shooting, but he couldn't survive a second. Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business.
È il caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo dell'hip hop e che ora ha un verdetto. Dwayne Kiffy D. Davis è stato dichiarato colpevole da un tribunale distrettuale in Nevada per aver pianificato l'uccisione di Tupac, star del rap e simbolo della cultura hip hop degli anni 90. Secondo l'accusa, Davis non avrebbe sparato personalmente, ma avrebbe organizzato la vendetta, procurato l'arma e ordinato la sparatoria. Ad aprire il fuoco è stato poi il nipote di Davis, Orlando Anderson, a lungo considerato il principale sospettato, morto però nel 1998. La prova principale contro Davis sono state le sue dichiarazioni. Nel 2008 aveva raccontato alla polizia di essere nell'auto da cui partirono gli spari e successivamente aveva parlato del suo coinvolgimento in interviste, documentari e nella sua autobiografia del 2019. Davis ha già annunciato che farà ricorso. Ora, a quasi 30 anni da quella notte di settembre a Las Vegas, la giustizia sembra aver scritto l'ultimo capitolo di una storia che ha alimentato per decenni domande, sospetti e teorie. Tupac viene ricordato come uno dei rapper più influenti e iconici della storia della musica, ma anche come una figura complessa, capace di raccontare sia la violenza e le difficoltà della vita di strada, sia temi come razzismo, povertà, ingiustizia sociale, amore e rapporto con la famiglia. Le sue parole, la sua musica e le sue battaglie continuano ancora oggi a parlare a milioni di persone. Un'eredità che a quasi 30 anni dalla sua scomparsa sembra destinata a non finire. I see no changes. Wake up in the morning and I...